E allora, la mia intenzione oggi è così di mostrare un paradigma diverso da quello a cui abbiamo fatto riferimento nelle prime due lezioni, e però evidenziare come anche nel paradigma quello che presenteremo, cioè quello di Galilei, avete visto che ho dato un po' di fotografie su Galilei, sia in qualche modo presente quella concezione eraclitea secondo cui appunto non è palese a tutti il senso stesso di ciò che i greci chiamavano physis, no? Ciò che chiamavano natura, no? Avanti, signore, avanti. Ho scelto Galilei perché Galilei è il padre della fisica moderna, no? Perché secondo gli studiosi di storia della scienza, di filosofia della scienza, è con Galilei, in parte con Bacone e poi con Cartesio e Newton, che si sono posti i fondamenti della scienza fisica, moderna, che noi conosciamo, quella fisica che ha cambiato il mondo, no? In questi ultimi quattro secoli, se vogliamo partire da quella data che, se volete, con Galilei può essere il Sidereus Nuncius, no? L'opera con la quale Galilei trasmetteva le sue conoscenze astronomiche ai cultori, no? Di astronomia del suo tempo, quindi una piccola ristretta di doti, di astronomi, secondo quella concezione copernicana era stata presentata nel 1543 nel De Revolutionibus Orbium Celestium, no? I moti di rivoluzione dei corpi celesti, delle sfere celesti, insomma dei cieli, un'opera pubblicata postuma, questa dopo la morte di Copernico, e che aveva creato, soprattutto tra la fine del 500 e gli inizi del 600, un po' di problemi agli ambienti scientifici, quelli in particolare astronomici, e ai tutori, no, della scienza tradizionale e della fede, no, data la stretta connessione, in particolare nei paesi cattolici, ma non solo, paesi cattolici, tra scienza e fede. Il periodo è quello della, vi ricordo, quello dell'Inquisizione, seguito al Concilio di Trento, e quindi la seconda metà del 500 e la prima metà del 600, almeno fino alla guerra dei 30 anni, è stata una guerra generalizzata, un periodo contrassegnato dal conflitto tra le diverse fedi cristiane, che passava anche attraverso e contro le teorie, le filosofie nel 1600 c'era stato la fine di il rogo a Giordano Bruno, al filosofo Giordano Bruno. A Giordano Bruno dedicheremo poi delle ore a parte, ecco, per renderci conto di una concezione della natura, di una filosofia della natura strettamente legata ad un'etica, no? E quindi anche ad una morale individuale, ad una morale associata, ad una politica, perché no, anche ad una economia che, a me dicono gli studiosi, poteva ad un certo punto essere concorrenziale con le altre, con gli altri modelli e con le altre proposte, che poi risultò sconfitta, e rogo significò la sconfitta. Ma Galilei e la scienza emersa tra 5 e 600, ecco, sono da noi più conosciuti, sono da noi vissuti anche quotidianamente nell'informazione quotidiana. Indipendentemente dalle scoperte che ci sono state nei secoli successivi, in particolare, ecco, nel XX secolo, indipendentemente dal fatto che ad una fisica, ecco, quella galileiano-newtoniana, che oggi viene definita dagli storici della scienza la fisica classica, no? Rispetto alla fisica tradizionale, quella aristotelica, tanto per intenderci, no? Che, ripeto, ha il nome di fisica tradizionale, no? Mentre quella galileiano-newtoniana, fisica classica, il Novecento ha partorito la fisica contemporanea. Beh, la fisica contemporanea con tutte le scoperte fatte da Einstein ad Heisenberg, a Bohr e così via, la fisica della relatività, la fisica dei quanti e così via, resta metodologicamente nel solco, no? E quindi all'interno del paradigma galileiano-newtoniano, non che sia tutta un'altra cosa rispetto, solo perché, non so, una si definisce appunto fisica quantistica, un'altra relativistica, no? Cioè queste che sono le due fisiche più importanti dell'età contemporanea, che siano tutta un'altra cosa, ma il paradigma, nel modo prima di tutto di intendere il metodo, la via, no? Per conoscere quello che ci è dato a conoscere della natura, no? E questo chiaramente è il problema. Sia nell'idea e nella convinzione, al di là di tutto, ontologica, no? che sottende il metodo, beh, la fisica contemporanea, ripeto, resta una fisica. Una filosofia della natura prettamente galileiana, galileiano-newtoniana. E quello che vorrei mostrare intanto è, certo, Galilei ha avuto un grande peso e ha avuto tanta importanza nel dare avvio ad un processo di correzione, no? Di correzione e di netta correzione rispetto al passato. Dopo Galilei la fisica di fatto cambierà. Però quello che è da intendere a proposito di storia della scienza all'interno della storia del sapere occidentale, no? Il sapere occidentale intorno alla natura, intorno al mondo, intorno all'uomo, quindi la storia della filosofia, no? La storia della filosofia i riferimenti galileiani, ecco, cercare di capire, di comprendere come lungo l'asse del sapere occidentale ci sia, al di là di tutto, più elementi di continuità che di discontinuità. E per prima cosa va detto che la concezione che Galilei evidenzia, Galilei non ha scritto proprio un'opera sulla natura, no? Galilei ha pubblicato dei testi, alcuni polemici nei confronti, quelli più conosciuti, no? Alcuni polemici nei confronti della concezione tolemaico-aristotelica del cosmo, e quindi dei testi che in ultima analisi difendevano la visione copernicana, no? La visione copernicana, eliocentrica, il che significava toccare uno dei punti più scandalosi, e cioè quello della mobilità della Terra. Insomma, la Terra si muove invece di essere ferma, come asserivano sia i dotti, no? Sia gli astronomi ufficiali, sia la Chiesa, per quella stretta connessione, ripeto, tra fede e sapere scientifico in quel tempo. E quindi queste due più importanti opere, cioè il Saggiatore e il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, sono opere che riportano tutta una serie di argomenti. Ripeto, a sfavore della ipotesi tolemaica, a favore invece di quella copernicana. Anche il testo che Galilei aveva pubblicato nel 1610, a cui avevo fatto cenno all'inizio, il Sidere Ipsum Nuncius, anche quello riportava. Unicamente era una sorta di relazione scientifica, oggi la chiameremmo, no? Riportava unicamente le sue scoperte, quindi dettagliatamente quanto aveva scoperto con l'uso del cannocchiale in quegli ultimi anni. Mentre l'altra opera principale di Galilei, quella dal punto di vista scientifico di sicuro più importante, le dimostrazioni intorno, i discorsi e le dimostrazioni intorno a due nuove scienze. Quest'opera, allora sì, possiamo trovare anche elementi interessanti per comprendere la profonda concezione galileiana, cioè l'idea galileiana della natura. Comunque sia, li troviamo cioè questi, questa, questa, questo punto di vista lo si ritrova in pagine sparse, ecco, non c'è proprio un testo specifico dove lui ci dica, ecco, vi spiego in 100, 200, 300 pagine come intenda io la natura, no? Come della natura. E allora bisogna fare riferimento a questi testi sparsi che voi avete. Io inizierei proprio a leggere, perché questo poi mi permette di collegarmi al discorso sui presocratici. Ecco, per informazioni, anche per storicizzare meglio, Galilei è vissuto tra il 64, 1564 e 1642, e nell'89, 1589 a Pisa, lettore di matematica, e nel 92 viene qui a Padova, ecco, dove ha la possibilità, essendo qui vicino a Venezia, di avviare le sue esperienze, no? Soprattutto imparando dagli artigiani dell'arsenale di Venezia. L'arsenale di Venezia è stato il primo laboratorio, come dire, il primo laboratorio nel quale Galilei ha pensato alla scienza nuova, alla fisica nuova. E l'arsenale di Venezia era una delle principali fabbriche, complessi industriali d'Europa, no? alla fine del Cinquecento. Potete immaginare, per costruire le grandi navi veneziane, quanti mestieri sedimentati, poi con competenze, conoscenze sedimentate, no, c'erano, ecco, per cui era sempre di casa lì all'arsenale, dove, ripeto, incontrava i maestri delle arti, i proti, no? Erano i maestri delle arti con i quali discorreva, diciamo che imparava più lui che non gli altri. E quindi 92 è a Padova e inizia il periodo che lui ricorda come il periodo più felice anche della sua vita. E, dopodiché, sapete, costruisce questo strumento per scrutare i cieli, che probabilmente era già stato costruito, ma per altri scopi, no? da ottici olandesi, fiamminghi, ma che Galilei utilizzerà come strumento scientifico, uno, e che Galilei utilizzerà anche come oggetto di indagine scientifica. Ecco, questo è il punto. Anche dal brano che ho riportato in quelle fotocopie si evidenzia come è lo strumento scientifico stesso che diventa oggetto di indagine scientifica, cioè che non si può fare esperimento e quindi non si può pensare di conoscere la natura, e qui un po' arriviamo, se per prima cosa non si applicano gli stessi canoni di precisione, di metodologia scientifica alla costruzione dello strumento stesso. E dopodiché viene l'attività universitaria, no? E quindi confronti, l'adesione piena al copernicanesimo. Galilei è stato in rapporto con Keplero, ha conosciuto quindi anche la produzione scientifica di Galilei intorno alla nuova visione astronomica, e quindi comincia in Italia, anche perché poi sarà chiamato in Toscana, allo studio di Pisa, a ricoprire l'incarico di matematico straordinario, no? Lo studio di Pisa, ecco, comincerà a trovarsi in contrasto, ecco, con il sapere ufficiale e con la fede. Tra parentesi, perché è fondamentale anche questo per capire le cose, Galileo ha messo mai in discussione la fede cristiana, il cattolicesimo, no, la sua devozione alla Chiesa, quindi come invece se sono possibili dei confronti, come invece aveva fatto in modo radicale, estremamente radicale, Giordano Bruno. E probabilmente questo è uno dei motivi per cui Galilei decide di obbedire alla richiesta di Abiura, no? Nel 1633. Nel 1616 ci fu una prima ammonizione, semplicemente ammonizione, a non ripetere, no? e a non divulgare la tesi copernicana, no? Né in forma orale né in forma scritta. E però, insomma, dopo la pubblicazione nel 23 del Saggiatore, del 32 del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il processo fu obbligato e l'anziano, perché aveva già una settantina d'anni, no? Galilei, Abiura. Questo sono state scritte tante di quelle, ecco, Abiura, ma l'Abiura di sicuro va intesa come l'Abiura di Giordano Bruno, ricordo anche qui in questo confronto, effettuata qui al processo veneziano, perché vi ricordo che Giordano Bruno è stato arrestato qui a Venezia, quindi il primo processo intentato qui a Venezia. Conclusosi con una condanna alla richiesta di Abiura che fu fatta da Giordano. Poi il trasferimento al Tribunale delle Inquisizioni di Roma, dove in ultima analisi alla fine gli furono imputati gli stessi capi d'accusa, quelli del processo veneziano, e dopo 7 anni Giordano Bruno decise di non abiurare, di mantenere le sue convinzioni. Galilei invece abiura in abito da pellegrino, no? Si trova a recitare i propri versi del penitente, ma sostanzialmente per poter continuare a lavorare. No, per poter continuare a lavorare, anche perché diversamente Giordano Bruno Galilei aveva già dato vita ad una sua scuola, quindi aveva degli allievi che doveva e voleva ancora curare, altre scoperte avrebbe potuto fare e in effetti, ripeto, se nel 1933 c'è il processo, l'Abiura, nel 1938 appare, sapete che viene relegato no, il carcere a vita, perché la condanna era stata già trasformata in carcere vivo, il carcere a vita nel domicilio coatto, nella villa di Arcè, lì continuava a insegnare, a tenere questa scuola, e nel 38 appaiono i discorsi e le dimostrazioni matematiche sopra le due nuove scienze, che è l'opera scientifica più importante di Galilei. Allora, se ci ha lasciato questa importantissima opera per quanto riguarda la storia della scienza e della fisica, e nel 1938 dobbiamo dire, per fortuna, insomma, non ha abiurato nel 1933, però questo in relazione alla produzione scientifica e alla produzione scientifica letteraria. Io leggerei subito qualità primarie e qualità secondarie, che è il primo brano che è presente in quella. Ce l'avete tutti? Perché io qui ho un'altra copia, se qualcuno... Allora, sentiamo le parole di Galilei, è tratto dal Saggiatore, queste pagine, no? Pertanto, io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire insieme che ella è terminata e figurata di questa o di quella figura, che ella è in relazione ad altre ed è grande o piccola, che ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, che la si muove o sta ferma, che la tocca o non tocca un altro corpo, che la è una, poche o molte, né per veruna immaginazione possa separarla da queste condizioni. Ecco, cioè, andiamo subito al discorso. Che cosa studia Galilei? Cioè, che cosa, prima di tutto, quando dice studio la natura, è chiaramente la natura naturata, no? E sono certamente gli enti, sono certamente gli enti naturali. Non è nessuna forza misteriosa presente all'interno del mondo, all'interno del mondo naturale, all'interno delle cose stesse. Non è nessuna forza misteriosa che li fa generare, no? Che li porta alla generazione, che li fa nascere, no? Che li fa trasformare nella loro vita, che li fa morire, no? Ecco, non è un principio, non è un archè, non è un principio esterno, non è un principio interno, non è una causa, ecco, non è una causa esterna e non è neanche un principio in termini geometrici, ecco, ma è l'oggetto, l'ente fisico, e l'ente fisico viene considerato come un corpo. Quindi che cosa studia? La fisica studia corpi. L'oggetto di studio è corpi. La natura studiata da Galilei e la natura studiata all'interno di questo paradigma scientifico è la natura di corpi, di enti corporei. Come vengono concepiti questi enti corporei per essere conosciuti, no? Per essere conosciuti. Vengono concepiti come, vedete, materiali, appunto sostanze corporee, terminati, quindi definiti, finiti, no? Sono corpi finiti, va bene? Figurati, cioè che abbiano una loro forma, no? Adesso vedremo, con una loro forma esteriore, forma esteriore, quando invece allo studioso aristotelico interessava nello studio della natura le forme essenziali. Qui da ora in avanti, se viene dai fisici utilizzato, viene utilizzato, sarà utilizzato e viene utilizzato il termine forma, il termine forma sarà utilizzato con un'altra accezione, con un altro significato. Non è il principio dell'ente formante che è un principio che permette all'ente di essere quel che deve essere, no? Secondo quel programma, no? Che dicevamo la volta scorsa, quella sorta di DNA, no? Che si diceva che si trasmette all'interno della specie e che non può andare da una specie all'altro, no? Ecco, la forma, l'eidos, è proprio quella. Senza quel programma, secondo la fisica tradizionale, anche la materia stessa resta inutilizzabile, perché la materia è inerte senza l'intervento di questo principio interno, Ripeto, forma era sinonimo di essenza, era sinonimo di principio d'ordine, ordinatore, no? Principio d'ordine, ordinatore è il principio che rende possibile un divenire ordinato, è un ordine in divenire, no? Un divenire ordinato, qual è quello degli enti fisici, no? Che, ecco, per cui dove c'è caos, dove c'è disordine, evidentemente manca un principio ordinatore, no? All'interno di una fisica aristotelica. Quanto più l'ente si mostra ordinato e bello, qui c'è anche una relazione, vabbè, ma è più platonico che aristotelico questo discorso sulla bellezza, ma quanto più si presenta ordinato, tanto più dimostra di avere al suo interno questo principio formale. Volevo subito, no, chiarire il senso di un termine di cui poi no, è un termine che i fisici e matematici, anche dopo Galileo, utilizzeranno. Però qui forma è forma, da Galilei in avanti, è forma esteriore, è forma, o meglio, è la forma che la materia ha, che la materia ha. No? È la forma che ha, la forma geometrica, la forma geometrica che la materia ha. Quindi gli elementi sono quelli materiali, quelli corporei, la figura, che è la forma geometrica, che la è in relazione ad altre, ed è grande o piccola, quindi la grandezza che si definisce nella relazione tra due enti. Un ente si definisce grande in relazione ad un altro. No, minore, piccolo, si definisce piccolo in relazione ad un altro che è maggiore. Ecco, capite quello che vuol dire qui? Quindi, questo è l'altro carattere, la grandezza, ma la grandezza implica appunto, e questo è fondamentale nel metodo sperimentale galileiano, la definizione di una unità di grandezza, no? Della unità di misura rispetto alla quale un ente può dirsi piccolo, no? Più piccolo comparativamente, e un altro invece può dirsi più grande, no? Ecco, per ora questo. Quindi grandezza e poi che la è in questo o quel luogo, quindi quello che noi diciamo lo spazio, no? Lo spazio. O meglio, la relazione spaziale, anche qui la relazione spaziale. Un corpo si distingue da un altro non solo per la sua figura, per la sua forma complessiva, che noi deduciamo dalla esteriorità, no? Ecco. Ma anche dalla grandezza, no? Che ripeto è il risultato di una relazione, dallo spazio, anche qui implica sempre, quindi il luogo, in questo quel tempo, ecco l'altro elemento, il tempo è fondamentale, che la si muove o sta ferma, il moto, no, del corpo.
È il moto che dà il tempo allora, perché se no non riesco.
No.
Cos'è
Almeno qui non
questo?
appare immediatamente, tanto è vero che vengono definiti due attributi, due qualità distinte, una la qualità temporale e l'altra la qualità del moto. Il tempo vuol dire che un corpo può essere lo stesso, può essere il medesimo. No, medesimo per quanto riguarda l'attributo figura, medesimo per quanto riguarda l'attributo grandezza, per quanto riguarda l'attributo posizione, ma non per quanto riguarda l'attributo tempo, cioè in un tempo diverso, casomai un corpo avente le stesse tre qualità prima descritte è un altro corpo, può essere un altro corpo. Quindi nell'andare a definire un corpo, Galilei tiene presente queste qualità, e la qualità temporale, cioè l'accadere, no? Il cadere, diremo quasi degarianamente, il cadere, il darsi, l'essere, no? Il trovarsi all'esistenza in quel tempo lo può distinguere da un altro accaduto, no? 100 anni prima, 300 anni prima, o semplicemente un giorno prima, o qualche ora prima, la fermata dell'autobus. Va bene, ecco. Questo. Sulla natura del tempo avremo modo di parlare. Però qui viene considerato una qualità dei corpi, il moto, rispetto il moto, e qui dice che la si muove o sta ferma, e anche qui avremo modo di dire alcune cose, che la tocca o non tocca un altro corpo, anche qui la relazione tra i corpi, che la è una, poche o molte, va bene, quindi che è uno solo, lento, oppure cioè dato unitario, no? Come può essere una molecola unica, oppure un corpo formato da più molecole, no? Poche, molte. Né per veruna immaginazione, dice, posso separarla da... cioè, qualunque pensiero, ecco, io faccio degli enti naturali, non posso separare un ente naturale, un ente corporeo, no, da questi attributi. Cioè, per affermare l'esistenza di un corpo, di un ente fisico, ecco, per affermare l'esistenza di un ente fisico e per descriverlo, ecco, cominciamo a utilizzare i termini, per descriverlo, io non posso fare a meno di avere di questi dati. Cioè, se me ne manca uno, allora il l'ente in qualche modo è immaginario, no? Non è, cioè sono necessari tutti quanti per poter dire io so con certezza, a proposito della, no, della certezza che deve accompagnare la conoscenza vera, devo sapere con certezza che si presenti con queste qualità che lui qui elenca, e che, guardate bene, io potrei qui leggervi, sono le qualità, ed è importante anche farlo, se riesco, sono le qualità che gli atomisti affermavano essere proprie degli enti naturali, della natura. E allora faccio un salto storico di migliaia d'anni, quando nel V secolo, la prima metà del V secolo, e tra la prima e la seconda metà, ma Democrito è andato anche, è morto addirittura qualche lustro dopo Socrate, si definisce presocratico, ma è morto dopo Socrate, ma Leucippo no. Ecco, Leucippo e Democrito avevano dato vita ad Abdea nell'Asia Minore, alla scuola atomistica. E guardate bene, è lì, nella scuola atomistica, che si fa riferimento a questi che sono i caratteri propri del i caratteri propri del degli enti, cioè le cosiddette qualità primarie. Infatti, se volete, vi leggo qui Leucippo, il suo discepolo Democrito, cerchiamo di capire un po' le cose, e perché aveva ragione il cardinale Bellarmino, no? E aveva ragione la Chiesa a volere anche Galilei almeno a imputargli come capo di accusa ed imputazione l'atomismo, che era severamente condannato dalle leggi di allora, perché effettivamente Galilei era un atomista. E il discorso qui che lui ha fatto sulle qualità degli enti fisici lo dimostra. Ecco, qui cito un testo nel quale è Aristotele, che qui passa come storico della filosofia, ovviamente della filosofia pre-aristotelica, va a ricordare la filosofia degli atomisti. Dice Leucippo, il suo discepolo Democrito, l'opera è la Metafisica, primo libro della Metafisica, dice Leucippo e il suo discepolo Democrito pongono come elementi il pieno e il vuoto,
chiamando l'uno essere e l'altro non essere. Sarà molto importante questo per capire Galileo e la idea di natura di Galileo. E precisamente chiamano essere il pieno e il solido. Quindi l'essere lo chiamano il pieno e il solido. Non essere invece il vuoto e il raro. Onde si affermano che l'essere non è affatto più reale del non essere, perché neanche il vuoto è meno reale del corpo. Vabbè. E pongono questi elementi, i seguenti, dice, come cause, il pieno e il vuoto, questi elementi come cause materiali degli esseri. E come quei filosofi che, considerando unica, Parmenide, gli Eleati, no? I quali, considerando unica la sostanza che serve di sostrato, ricavano tutto il resto da modificazione di quella, eccetera, eccetera, eccetera. Così anche costoro, i pitagorici, i democritei, gli atomisti, anche costoro, gli atomisti, dicono che le differenze originarie sono causa di tutte le altre cose, e quelle originarie si affermano che sono tre. La figura, parole testuali, la figura, l'ordine e la posizione. Infatti essi così si esprimono. L'essere può presentare differenze soltanto, l'essere è l'ente, gli enti, possono presentare differenze soltanto per la misura, per il contatto reciproco, no? Cioè, testuali, sono termini che poi utilizza, per la direzione. E di questi la misura equivale alla forma. Ma qui la forma, per i democritei, è la forma geometrica. Il contatto reciproco all'ordine, la direzione alla posizione. Quanto poi al movimento, donde provenga e come appartenga alle cose, anche costoro, su per giù come gli altri, diceva qui Aristotele, no, che riteneva di aver formulato un'eccellente dottrina, no, del movimento inteso come divenire, su per giù come gli altri, sbrigativamente trascurarono, dice Aristotele, di cercare. Cioè, per Aristotele, i democritei, insomma, gli atomisti, hanno definito gli enti in relazione alle qualità, no, che sono, ripeto, la figura, l'ordine e la posizione, essenzialmente questi, e il movimento lo accettano senza dubbio, perché tutti questi enti, no, che si muovono, che sono gli indivisibili, no, donde dal greco atomoi, no, quindi atomi, non divisibili, ecco, da un movimento, come dire, pre-cosmico, preordinato, che è un movimento in tutte le direzioni, no, passano a un movimento tendenzialmente ordinato in qualche modo, perché si scontrano, e allora scontrandosi possono rimbalzare, ma in relazione alla loro figura geometrica possono anche unirsi, no? E la tendenza qui, anche in altri brani che trovate nel testo sui presocratici, no? Nei testi dei presocratici, ecco, la tendenza è proprio quella di dar vita ad un mondo ordinato, cioè ad un mondo razionalmente aggregato, no? E non puramente caotico. Questa idea è di un mondo ordinato, cosmos significa questo, di un mondo ordinato, di un mondo ordinato costituito da elementi materiali, corporei, che si distinguono in sé, sottolineo, no, questa formuletta, in sé, vedrete che sarà importante ai fini del mio discorso, si distinguono in sé per figura, ordine, posizione. Aggiungerà Galilei per tempo, moto, beh, chiaro, gli atomi si muovono, lo danno per scontato, cioè è consustanziale all'atomo muoversi, si muove, il moto appartiene all'atomo, per cui anche qui il paradigma moderno è quello che ha in Galilei e in Newton l'inizio, no? Ai padri fondatori, ha, come dire, questo paradigma nella fisica atomistica il suo vero principio, una fisica che affermava il moto essere la condizione naturale dei corpi fisici, no? Cioè dei corpi atomici, sia dei semplicissimi indivisibili sia degli aggregati atomici, cioè se non si può non concepire un ente fisico per un atomista se non in moto. Il moto gli appartiene in modo consustanziale, congenito, no? Ecco, per cui se per un atomista e quindi anche per Galilei e la fisica moderna il moto è la condizione naturale dei corpi, la quiete casomai viene a essere considerato una situazione particolare sui generis, no? Per la fisica aristotelica che si è affermata nel mondo antico e poi in particolare nel Medioevo, insomma fino a Galilei, è esattamente il contrario. La condizione naturale dei corpi è la quiete, non il moto. Cioè per natura, kataphysin, il corpo tende a raggiungere il suo luogo naturale per starsene in buona quiete, a riposo, e soltanto se eccitato, stimolato da qualcosa, no? Se lo si va a spostare dal suo luogo naturale, allora si mette in moto per tornare al suo stato naturale, cioè un paradigma completamente, un modo di intendere il mondo fisico e la natura, se pensate all'importanza che ha il moto, quindi al divenire, eccetera, completamente rovesciato. E Galilei riprende la concezione atomistica dell'ente fisico, che è ente materiale, che è ente corporeo in moto. Non può essere altro in moto. E quei movimenti che gli aristotelici avevano inteso come movimenti d'altro genere, quindi nell'andare a classificare i tipi di movimento, il moto, guardate, nella fisica aristotelica era uno dei quattro tipi di movimento o divenire, era semplicemente moto di traslazione, spostamento da un luogo all'altro, come inteso dagli atomisti e così come sarà inteso da Galilei dalla fisica moderna, moto di traslazione, trasferimento da un punto all'altro dello spazio nel tempo. No? Nel tempo. Mentre per gli aristotelici esistevano altri tre tipi di movimento, no? Quindi il venire all'essere, il crescere, quindi il modificarsi, no? nella vita dell'ente e il perire, no? E il perire, anche questi movimenti. E invece, questo è il punto, la fisica moderna riduzionistica, no? Rispetto a una fisica della complessità come appariva la fisica aristotelica, vedete che utilizzo dei termini che sono molto attuali, no? Perché oggi alla fisica riduzionistica si accompagna, no, la necessità di elaborare una fisica della complessità non andando contro Galilei, ecco, non andando contro la metodologia scientifica, sia chiaro, no, come dicevo prima a proposito delle fisiche contemporanee. Ma quella di Aristotele è la prima fisica della complessità rispetto invece alla fisica riduzionistica galileiana, che era di ascendenza atomistica, che intendeva la natura delle cose come risultato, la natura delle cose corporee. Qui non parliamo di spiriti, non parliamo di anime, trovate mai da nessuna parte il testo sulle anime e sugli spiriti, no? Ecco, come il risultato unicamente di corpi in moto, no? Di corpi in moto, di corpi semplici o di corpi complessi, no? E qual è il punto? Ecco, a proposito della natura che ama nascondersi, no? Qual è il punto? È la natura che vuole nascondersi a noi, no? E che si presenta in modo altro da quello che è? Oppure siamo noi che non abbiamo gli strumenti di conoscenza, o non abbiamo ancora acquisito la via, no? Il metodo per poter cogliere la natura così com'è? Ecco, mi sembra che Galilei come lo erano stati gli atomisti certamente 2500 anni prima, cioè quindi con altre esigenze in un altro mondo, però l'idea di concepire prima di tutto la conoscenza della natura come una conoscenza slegata dai nostri interessi, quindi non una conoscenza della natura per noi, no? Non una conoscenza della natura per noi, prima di tutto, no? Ma cioè così com'è per noi, in relazione, perché no, in relazione a come nella immediatezza conosciamo il mondo, e in relazione a un interesse pratico, no? A interessi pratici, perché possono essere una molteplicità gli interessi pratici, come lo sono anche gli interessi spirituali, no? Che sono interessi pratici, o come lo sono gli interessi tecnici o interessi economici, ma conoscere la natura in sé, no? La natura com'è per conto suo. Allora, Galilei, come gli atomisti, puntava a cogliere questo, la natura così com'è in sé, non per noi. E allora, per poter conoscere la natura in sé, cioè praticamente la natura oltre il velo, quel velo che i poeti attribuiscono alla natura, ma che è il risultato, secondo questa concezione della natura e della scienza, no? E quindi è anche una concezione antropologica dell'uomo, no? È il risultato della finitezza dell'essere umano, della praticità dell'essere umano, della finitezza e della praticità dell'essere umano. Questo di sicuro, poi chi lo sa, no? Che cosa succede dall'altra parte. Galilei mostrerà sempre di non voler oltrepassare il confine, consapevoli di non poterlo oltrepassare, quel confine, il limite, no? Ecco. E dicevo, e quindi Andare alla natura così com'è, significa cercare di capire che cos'è quel come noi andiamo a velare la natura, perché di sicuro siamo di sicuro un velo alla natura la mettiamo noi, posto che la natura di per sé non ponga veli, non metta veli. E qui Galilei è ottimista, perché ci dice nell'elenco, nel catalogo, quali sono le qualità della natura, quelle che nella tradizione atomistica venivano definite qualità primarie. Ed erano definite qualità primarie perché misurabili oggettivamente. No? Misurabili oggettivamente, ma come si misura qualcosa, si misura da sempre qualcosa? Lo si misura con una unità di misura, appunto. No? E qual è il risultato della misurazione? È un numero, no? Che va a definire la relazione, no? Tra sempre in relazione alla grandezza misurata, tra l'oggetto misurato e l'unità di misura. È un numero, è semplicemente un numero. E i numeri come si rapportano tra di loro? Qual è la disciplina che studia le leggi dei numeri? È la matematica. Allora, se le qualità dei corpi, ottimisticamente, ecco, in una concezione ottimistica della conoscenza della natura, quindi contrastante rispetto alle concezioni pessimistiche, la natura ama nascondersi, ci sono dei misteri che non scopriremo mai, sarà una natura misteriosa che non riusciremo mai a cogliere, ergo... No, o dobbiamo tentare chissà quali vie esoteriche, no? Quali vie esoteriche, oppure dobbiamo rinunciare. No? Ecco, no, l'ottimismo galileiano è noi possiamo conoscere, l'ottimismo, ripeto, atomistico, noi possiamo conoscere la natura. Possiamo conoscerla unicamente andando a cogliere gli elementi quantitativi di figura, grandezza e posizione, e quindi moto. Ecco. E allora, e qui introduce, faceva parte anche qui in sé, insomma, della dottrina atomistica, una concezione pitagorica, perché anche gli atomisti, nel momento in cui affermavano che la natura è composta da atomi e da aggregati atomici, questi aggregati atomici si presentano come corpi geometrici, no? In relazione tra di loro, in contatto, non in contatto, in moto, non in moto, bene, ed era sottinteso che concepivano la natura matematicamente, no? Così come prima ancora degli atomisti, un secolo prima, e continuava ad esserci, continuerà ad esserci anche nei secoli successivi, l'avevano concepito i pitagorici, no? Una scuola, quella pitagorica, che è durata per secoli, no? nel mondo antico, e poi ha attraversato, non c'è niente da fare, la cultura occidentale, secondo cui ecco, ottimisticamente, quindi ottimisticamente, l'uomo può cogliere la natura delle cose, e la può cogliere. Attenzione qui, perché può cogliere, questo crea poi un problema nel confronto, la può cogliere con l'occhio della mente. Okay? La può cogliere con l'occhio della mente la natura delle cose è data dal fatto di presentarsi come numeri, come numero, no? Il numero è l'archè, il principio di tutte le cose per i pitagorici. Vuol dire che al di là di quello che ci appare, quindi al di là di, no, di quella sembianza, no, di quel velo, con l'intelligenza, no, con il nous, no, con l'intelligenza, il pitagorico coglie al di là dell'apparenza l'essenza a ritmo geometrica degli enti, no? Cioè gli enti sono numeri, gli enti sono numeri, e il numero primo chiaramente è il numero uno, no? Ma dal numero uno poi derivano gli altri numeri, ecco. E al di là dell'interpretazione a ritmo geometrica, quello che ci interessa a questo punto è cogliere anche in questa tradizione, che poi in qualche modo sarà ripresa anche da Platone, no? Infatti tutta la tradizione viene chiamata pitagorico-platonica, l'idea che il mondo, che la natura sia diversa appunto dal suo apparire fenomenico. L'apparire fenomenico è dato da qualità, no? Quelle qualità che la tradizione chiamerà secondarie, che adesso Galilei presenterà, quelle qualità secondarie, il velo, quelle qualità secondarie che non appartengono in sé alla natura stessa, essendo la natura o atomica o numerica, ma anche i numeri, guardate, quando i pitagorici dicevano il 2, no? Pensavano alla retta, quando pensavano al 3 pensavano al triangolo, no? Una figura. Quando pensavano al 4 pensavano al tetraedro, cioè pensavano in termini a ritmo geometrici, perché vi ricordo che la numerazione che noi utilizziamo oggi è che quella che è consustanziale al nostro pensiero, quando pensiamo qualunque numero, piccolo o grande che sia, è la numerazione indiano-araba, la nostra, no? Ecco, mentre gli elleni, no? I latini, i romani, insomma, i popoli antichi, fino al Medioevo, avevano una concezione che era, come dire, una concezione molto più realistica anche, realistica. Una concezione, anche lo stesso uso del termine calcolare, che noi adoperiamo quotidianamente, calcoliamo, non so, la somma numerica di due, di tre numeri, prezzi dei generi che acquistiamo al supermercato, noi diciamo calcoliamo la somma, faceva riferimento ad una concezione proprio esistenziale, no? Proprio realistica, metafisica, ma in senso forte, del numero. Si calcola con le pietruzze, cioè è il calcolo pietruzza, no? Cioè non era concepibile il numero se non in relazione agli enti, non c'era questa capacità, come dire, astrattiva, no? Dell'intelletto a cogliere la quantità numerica indipendentemente dalla quantità reale. E qui la pietruzza è l'atomo di Democrito, no? Che viene sistemato, no? Se andate a vedere anche i disegnini ovviamente elaborati sulla base dei frammenti dei pitagorici che andavano sistemati secondo un ordine, no? Secondo un ordine, secondo l'ordine dei numeri limitati, no? Secondo l'ordine dei numeri illimitati, secondo l'ordine dei numeri limitati, che erano i numeri perfetti, i numeri maschili, i numeri dispari, e secondo l'ordine dei numeri illimitati, che erano i numeri imperfetti, i numeri femminili, che corrispondevano a enti del mondo, a partire, non so, dagli enti del cielo, agli enti della terra, ai valori morali, ai valori etici, perché i saperi avevano e hanno sempre avuto un'implicazione etica. Concepire matematicamente il mondo significa concepire parallelamente la polis e lo stato in modo armonico, no? E quindi indicare le regole per mantenere l'armonia all'interno dello stato, ci diremmo all'interno della società, no? Così come la concezione atomistica di Democrito aveva queste implicazioni etiche, come la concezione fisica di Aristotele ne aveva delle altre, così come l'ha avuta e continua ad averla quella della fisica moderna, no? E ecco, quindi qualità primarie sono quelle che il fisico può cogliere, sono le qualità effettivamente proprie degli enti naturali, e che deve distinguere dalle qualità che la tradizione atomistica, che Galilei riprende, sono le qualità secondarie che sono invece il risultato dell'interazione tra il soggetto e l'oggetto, tra l'oggetto e il soggetto, che non appartengono in sé all'oggetto. No? Ma che sono il risultato di un giudizio dato dal soggetto sull'oggetto, perché il soggetto è vivente, perché il soggetto prova sensazioni e quindi prova prima di tutto piacere o sofferenza e così via, affezioni, no? Che sono proprie del soggetto. Quali sono? Tornando al testo di Galilei. Dice, ma che ella debba essere, avete trovato, che ella debba essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora o muta, di grato o ingrato odore. Non sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali condizioni necessariamente accompagnata. Anzi, se i sensi non ci fossero scorta, forse il discorso, l'immaginazione per se stessa non arriverebbe già mai. Per lo che voglio pensando, dice Galilei, che questi sapori, odori, colori, eccetera, per la parte del soggetto nel quale ci par che risieggano, no? Non siano altro che puri nomi, ma tengano solamente loro residenza nel corpo sensitivo, sicché rimosso l'animale vivente, l'uomo, siano levate e annichilate tutte queste qualità. Tuttavolta, però che noi, siccome gli abbiamo imposti nomi particolari e differenti da quelli che gli altri primi e reali accidenti volessimo credere che esse ancora fossero veramente, realmente da quelli diverse. Ecco, qui c'è l'elenco delle qualità soggettive, quelle che in qualche modo vanno a modificare, no? La natura che si presenta a noi così com'è, no? Andando a costruire una rappresentazione, portandoci a costruire una rappresentazione della natura così come la natura non è. Perché se la natura è sicuramente una natura corporea, dotata di figura, dotata di, no, dotata di grandezza in uno spazio, in un tempo, eccetera, eccetera, è molto bene, e noi cogliamo degli enti naturali, odori, sapori, pensiamo ai cinque sensi, pensiamo ai cinque sensi, bene, è chiaro che la natura così com'è viene ad essere modificata, viene ad essere o alterata, ecco, semplicemente alterata, diventa altra da quella che è, no? Viene alterata. E chi intende conoscere la natura si adegua a questa, si conforma a questa alterazione, come aveva fatto, no, secondo Galilei, ma anche secondo tutti i padri della scienza nuova, Cartesio in primo luogo, no? Crede in questo, no? Come avevano fatto gran parte dei saperi tradizionali. Noi abbiamo citato un sapere della tradizione, ma che era stato emarginato tanto da quello atomistico, no? Tanto da andare a finire, no, nell'elenco di reati capitali, no? Ecco. Ma se noi pensiamo alla scienza dominante, bene, la scienza nuova se ne distacca completamente. Andiamo avanti un attimino perché qui spiega meglio. Io credo che con qualche esempio più chiaramente spiegherò il mio concetto. Io vo muovendo una mano ora sopra una statua di marmo, ora sopra un uomo vivo. Quanto all'azione che viene dalla mano, rispetto ad essa mano, è la medesima, è la stessa, sopra l'uno e l'altro soggetto. Sopra la statua di marmo oppure sopra l'uomo vivo, che di quei primi accidenti, cioè moto e toccamento, né per altri nomi viene da noi chiamata, ma il corpo animato che riceve tali operazioni, no? Che viene toccato quindi dalla mia mano, sente diverse affezioni, secondo che in diverse parti viene toccato. Tocco, toccato, e venendo toccato, verbi grazia, sotto le piante dei piedi, poi qui emerge il letterato, insomma, il grande scrittore che è stato Galilei, no? E venendo toccato, verbi grazia, sotto le piante dei piedi, sopra le ginocchia e sotto l'ascelle, sente, oltre al comune toccamento, un altro, quello che noi potremmo rilevare con degli strumenti appositi sulla statua, no? Sente, oltre al comune toccamento, un'altra affezione alla quale noi abbiamo imposto un nome particolare chiamandola solletico, la quale affezione è tutta nostra, no? E non punto della mano, e parmi che gravemente errerebbe chi volesse dire la mano, oltre al moto toccamento, avere in sé un'altra facoltà diversa da questa, cioè il solleticare, sicché il solletico fosse un accidente che risiedesse in lei. No? Come in qualche modo è polemico qui nei confronti del sapere tradizionale aristotelico che considerava anche questi attributi nel definire le qualità degli enti, non soltanto perché guardate, non era solo quella aristotelica una concezione qualitativa, ecco, qualitativa della natura, ma era anche una concezione quantitativa. Vi ho detto, era una fisica della complessità, perché riteneva di non dover limitare la conoscenza della natura agli aspetti quantitativi come gli atomisti e come fa poi Galilei, ma di dover rispondere anche alle altre domande che richiedevano lo studio degli aspetti qualitativi, quindi essenziali, qualitativi dell'ente. Ecco, e qui è fondamentale dire quello che si può dire all'inizio, e cioè che la distinzione tra le due scienze, e quindi la distinzione tra le due idee di natura, sta in questo, che Galilei si accontenta unicamente di studiare la natura come si presenta da un punto di vista quantitativo. No? Come si presenta da un punto di vista quantitativo. E sottolineo come. Per cui riterrà che il fisico dovesse studiare le relazioni, no, tra grandezze, le relazioni, no, quindi spaziali, temporali, no, di figura, di ordine, eccetera, eccetera. Alla domanda quindi, cioè tutte risposte alla domanda come si dà il fenomeno, no? Come si dà il fenomeno naturale, che può essere l'ente, no? No? L'ente in mondo. Secondo un principio, anche qui dogmaticamente, no? Dogmaticamente sostenuto, creduto, sul termine creduto, fortemente creduto in Galilei, secondo cui la natura si comporta, date delle costanti, sempre in modo uniforme, il principio di uniformità della natura. Ma anche questo, se volete, lo ritrovate andando a leggere i frammenti dei atomisti. Il principio dell'uniformità della natura è un principio teorizzato dalla scuola atomistica, no? La natura, indipendentemente dai tempi e dai luoghi, ovviamente date delle costanti, si comporta sempre allo stesso modo. E allora l'obiettivo del sapere fisico sarà unicamente quello di andare a definire le uniformità, no? Per genere, per classe, andare a classificare le uniformità, cioè andare a individuare le leggi di comportamento della natura, lo studio delle leggi di comportamento della natura, le modalità con le quali la natura si presenta a noi, ovviamente, selezionando, e qui è fondamentale l'opera selettiva, no? Del fisico che si svolge in qualunque momento in cui il fisico si rapporta alla natura, sia esso il momento dell'osservazione, no? Della più generica osservazione, da fisico ovviamente, perché anche il fisico, sia chiaro, la sera dirà: boh, sta tramontando il sole, è ora di andarcene a casa, e ci chiudono le porte, dobbiamo andare a dormire. E dirà: sta tramontando il sole. Però nel momento in cui osserva il sole da scienziato, da fisico, ecco, l'atteggiamento sarà quello di chiedersi di poter arrivare ad una descrizione. No? E di potersi limitare, no? Di doversi limitare ad una descrizione quantitativa del fenomeno in termini di leggi. E quindi andare a cogliere la natura nelle sue modalità universali, nelle sue leggi quantitativamente, no? No, la natura in sé, non la natura per noi, e quindi andare a chiedere della natura i perché, no? Che sono i perché metafisici, perché etici. La fisica galileiana che, ripeto, no, è una fisica che ha nel pitagorismo e nell'atomismo tradizionali il suo riferimento essenziale, è una fisica del come, non è una fisica del perché. Non si tratta di rispondere a domande proprie di una fisica della complessità come quella aristotelica, come ad esempio qual è la causa formale, eidos, qual è la causa materiale, qual è la causa finale. E lì un fisico aristotelico gli doveva sapere dare una risposta alla domanda: tramonta il sole, qual è la causa finale, no? Qual è il telos, il fin? Perché tramonta il sole? Io ve lo devo sapere dire se sono un fisico, no? Se c'è un moto naturale, questo oggetto che naturalmente lasciato andare va giù verso il basso, io non soltanto vi devo descrivere il moto, la modalità, il come, no? Il come procede un moto e tutti i moti come questo, che è quello che farà la fisica galileiana, no? Ma io vi dovrò anche spiegare, ecco, la differenza tra una fisica galileiana, che è quella puramente descrittivistica, e quella della tradizione, che è una fisica spiegazionistica. Devo anche spiegare perché si muove. Ed è fondamentale anche la causa efficiente per un aristotelico. Notate, causa, anche il fisico moderno parla di cause, ma il fisico moderno a Galilei non interessa, nello studio del moto lungo un piano inclinato, no, che sia io o sia un altro a dare il moto, cioè a distinguere qualitativamente le cause efficienti. Ecco, e così come non interessa la causa materiale, no, lungo il piano inclinato, che sia di legno, che sia di piombo, che sia di questo o di quest'altro, non interessa, va unicamente studiate le relazioni, le modalità, quindi, no? Ecco, così come non interessa la causa finale, se c'è un oggetto che è lanciato, perché? Qual è lo scopo che deve raggiungere nel suo moto? Un aristotelico questo interessava, perché aveva un'altra idea di natura. Se andiamo... No.
Andiamo. Prima, mi sono sbagliata io. Ha detto Minsky, che diceva che la condizione naturale dei tempi è l'immobilità. Come sono sbagliata io?
Aristotele.
Ah, Aristotele.
La quiete. Scusate, non stiamo bene seduti? E anche l'oggetto qui? Se non interviene nulla per un aristotelico, questo oggetto resta lì, vita natural durante, ed è inquieto. Allora, se ad un certo punto adesso si muoverà, vero, lo racconto, è perché c'è qualcuno che, causa efficiente, che lo fa muovere, e il moto del corpo implica la spiegazione della causa materiale del corpo, oltre che della causa efficiente, come è qui a raccogliere, della causa efficiente, implica una causa formale, sarà una forma che spiega il movimento. Io come fisico aristotelico ve lo devo spiegare, perché se non ve lo spiego sono un praticone. Ecco, per un aristotelico, un riduzionista, uno che spiega unicamente il come, è un fisico a un quarto, ecco, diciamo così. Ecco, e vi devo spiegare il fine, vi devo spiegare lo scopo. Se questo da trovarsi inquiete
si muove
e va a finire a casa del Signore, nella tasca del Signore, ci sarà uno scopo. E io fisico devo dire. Ora, alla fisica moderna, questo non interesserà più. Ma questo risponde a un nuovo modo, nuovo vecchio, modo di vedere la natura. E questo è il punto. E di sicuro questo nuovo vecchio modo di vedere la natura avrà delle implicazioni etiche straordinarie.
nella relazione con la tecnica e con la produzione, con l'organizzazione della società, con la giurisprudenza, eccetera, eccetera. A voi, ci vediamo la prossima volta.